TMV Radio, stadio aperto, rieccoci qua, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, in attesa dell'ultimo atto per i playoff e per i playout di Serie B, caro Nick, è il momento di tornare a parlare della cadetteria per una squadra e per un allenatore che per sua fortuna non ha niente a che spartire con soprattutto i playout.
Questo sì, anche perché quando è arrivato a Cremona ha fatto molto bene, ha salvato la Cremonese e quindi complimenti a Pierpaolo Bisoli. Buon pomeriggio Pierpaolo.
Ciao,
ben trovato.
Ciao a voi, grazie a voi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Piccolo aneddoto, quando c'è stata la chiamata della Cremonese e Pierpaolo Bisoli è andato ovviamente a rispondere presente, era un periodo difficile, no? Insomma eravamo nel lockdown, tanto per essere chiari, c'era da ripartire e quindi anche il tuo lavoro, credo, no, sia stato sicuramente condizionato e non assolutamente semplice, per cui non si può mai sottovalutare anche la salvezza della Cremonese, cioè va messo in evidenza che in tutte queste difficoltà comunque sei riuscito a portare la nave in porto.
Sì, io nel momento che mi hanno chiamato non ci ho neanche pensato a quello che stava avvenendo, perché avevo voglia di rientrare e quindi era un momento particolare, al di là del Covid la Cremonese era terz'ultima, però poi io sapevo che aveva una grande società, quindi ho accettato veramente con grande entusiasmo, che secondo me la squadra aveva dei valori importanti, la società aveva era partita per altri obiettivi e quindi sono andato là. E poi la fortuna ha voluto e il gran lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, società, giocatori e staff, ci siamo salvati alla penultima giornata.
Peter, ci racconti un po' anche dove e come sei riuscito a far fare quel click alla squadra, perché appunto tu l'hai presa che aveva 27 punti dopo 26 giornate, con te alla guida i punti sono diventati 22 in 12, quindi qualcosa non solo è cambiato, l'hai proprio stravolto.
Sì, secondo me stravolto, proprio sono entrato nella testa dei giocatori, sono stati bravi loro a capire il momento, io gli ho detto che il bene primario era la Cremonese, non era individuale, quindi sono entrato in sintonia con loro. Ho dovuto fare delle scelte molte volte anche, diciamo, popolari, però ho creato un gruppo che sicuramente non voglio disperdere neanche quest'anno, all'inizio del prossimo campionato, un gruppo che i giocatori ha seguito, abbiamo lavorato molto. E abbiamo fatto con la media di 2 punti a partita, quindi una media di promozione, e quindi sono stato contento perché i valori c'erano.
Pierpaolo, so che tra poco farete anche un punto della situazione, no, col direttore, per capire dove intervenire nella squadra, anche perché poi insomma la stagione tra un po' riparte, in realtà non è ancora finita perché questa sera per esempio c'è la gara di ritorno dei playout tra Perugia e Pescara e poi ti voglio portare anche su questo, quindi insomma qual è l'obiettivo della Cremonese il prossimo anno? Cioè, quale sarà?
L'obiettivo della Cremonese è quello di cercare di migliorare sicuramente il passato, quindi cercare di lottare per le prime 7 posizioni, 6 o 7 posizioni, perché il potenziale di questa società è enorme. E il cavaliere che è proprietario di questa Cremonese veramente ha voglia di gioire un po', perché ci mette sudore, oltre che il fattore economico, e quindi passione. Quindi vorrei regalargli veramente qualcosa di, diciamo, di soddisfazione, perché se lo merita, e quindi cercheremo.
Hai avuto modo di parlare con Arvedi direttamente, Pierpaolo?
Sì, ho parlato l'altra settimana, una persona spettacolare, veramente è una persona che crede nel suo lavoro, ha una passione per questa squadra incondizionata, quindi vorrei regalargli delle soddisfazioni perché se le merita, perché lui sta veramente mettendo molte volte qualcosa in più per cercare di portare a questa Cremonese qualcosa di soddisfazione, perché poi il popolo di Cremona ne ha bisogno, perché è stato martoriato dal Covid, quindi ho questa missione, quindi con lui voglio cercare di regalare soddisfazione, perché se lo merita una persona. E poi con i due direttori abbiamo creato veramente un grande feeling, quindi speriamo che il prossimo anno si parta subito bene.
Pierpaolo, voglio chiederti di 2 singoli, cominciando dal primo, che se vogliamo insomma è stato protagonista anche di una storia che definirei molto umana, e cioè quella di Michael Agazzi, che di fatto nel momento in cui si era sul punto di ripartire non se l'è sentita. Ci racconti un po' insomma quei momenti, anche insomma le chiacchierate che sono intercorse tra il tuo ex portiere e lui?
Sì, io avevo percepito in lui veramente una sofferenza importante. perché lui viveva a Bergamo, ha avuto anche un lutto in famiglia, quindi avevo percepito in lui un grande dolore, quindi una scelta da rispettare, da condividere, perché in quel momento lui non se la sentiva, ha messo di prima davanti a tutto la salute, la vicinanza dei suoi familiari, quindi da condividere, da rispettare e da elogiare, perché non è facile rinunciare al contratto e smettere di giocare.
E l'altro invece, quindi, anche da un punto di vista anagrafico totalmente opposto, vorrei chiederti qual è stata l'esperienza allenando Gianluca Gaetano, che è un ragazzo su cui comunque si era scritto e detto molto quando era al Napoli. Non semplice ripartire in una categoria come la Serie B, tra l'altro in un momento in cui il suo esordio sostanzialmente con la Cremonese è arrivato, credo forse la prima gara prima dello stop, giù di lì.
Sì, no, Gaetano c'ha delle qualità importanti. Chiaro, io quest'anno l'ho un po', diciamo, talpato le ali per la crescita, perché io avevo bisogno di portare a termine la missione, cioè di salvare la Cremonese, quindi molte volte l'ho fatto giocare anche in dei ruoli che forse non erano i suoi. Lui è un tre quarti, ha delle qualità importanti.
Ancelotti a Napoli lo vedeva e lo valutava anche come play?
No, è ancora presto. Io quest'anno l'ho fatto giocare mezzala o esterno, ma è ancora presto per questa crescita. Lui ha bisogno ancora di giocare nel suo ruolo, di affinare le sue qualità, e quindi sono convinto che se riuscirò a confermarlo, e spero, io devo partire come lui come tre quarti, perché ha delle doti veramente importanti. L'ultima partita ho giocato con lui tre quarti, sta di fatto che lui ha fatto due gol, e quindi sarebbe un valore veramente importante. È chiaro che lui deve capire che per migliorare bisogna lavorare sodo, non bastano le due ore, bisogna cercare sempre di migliorarsi tutti i giorni che si viene allenamento. Stiamo parlando di un 2000, però cercherò di inculcargli questo, perché ha delle doti che non bisogna disperdere.
Pierpaolo, quando dici queste cose mi riporti indietro nel tempo, lo sai perché? Perché oggi sembra che chi fa il trequartista abbia un difetto di nascita, no? Nel senso calcistica, cioè il trequartista non può giocare,
oppure bisogna metterlo sull'esterno.
Esatto. Oppure va messo sull'esterno. Penso per esempio a Eriksen, che è trequartista e che Conte fa una fatica enorme a farlo giocare. Penso a Dybala, che è un grande trequartista e anche lì fanno fatica. Cioè, sentire Pierpaolo Bisoli dice Gaetano è un trequartista e lo voglio far giocare trequartista, oh, finalmente sono felice.
Ma io passo per difensivista, passo per difensivista, a me quando ti ciclano la tua etichetta è quella, no? Io credo che gliel'ho detto lui, che dovevo sacrificarlo, perché per il bene della squadra dovevamo raggiungere un obiettivo, però io quest'anno, se riuscirò, ho detto, confermarlo, e spero siamo vicini, e partirò col trequartista, perché lui ha queste doti, quindi no, secondo me... Io ho sempre giocato con il trequartista, perché quando hai un giocatore di quelle qualità lì devi sfruttarlo, specialmente quando saltano l'uomo, creano superiorità numerica saltando l'uomo, vedono la giocata, e lui è uno di questi. Chiaro che devi poi fare delle scalate particolari per cercare di supportare due punti un trequartista, però vedo che anche in altri paesi lo fanno, e quindi dobbiamo farlo anche noi.
Pierpaolo, questa sera, come detto, si saprà il nome dell'ultima retrocessa in Serie C. Credo che sia la domanda più banale del mondo. Ti saresti mai aspettato uno scontro tra Perugia e Pescara, visto il livello delle rose, degli ambienti, delle proprietà, insomma?
Assolutamente no. Ah. Quando sono andato io a Cremona avevano tutti e due 8 punti di vantaggio su di noi, quindi un'eternità. Erano tutti e due a ridosso dei play-off, mi sembra di un punto. E quindi rivederle lì vuol dire che noi abbiamo cavalcato veramente importante, e loro forse si sono un po' fermati. E vederli, Perugia era partito sicuramente con come la Cremonese, con ambizione di lottare nelle prime posizioni. Il Pescara per lottare per off, poi io i problemi non li so, perché ho fatto fatica a risolvere i miei.
Certo.
E quindi non so, però è veramente difficile immaginare Pescara e Perugia che stasera si giocano la permanenza in paradiso, perché chi scende dalla Serie B veramente va in un inferno, che tornarne via è dura, perché vince solo una in Serie C. Io ho vinto il campionato 2 anni fa a Padova, e vi dico io che non è facile vincere il campionato in Serie C.
Sì, sono pienamente d'accordo con te. Senti Pierpaolo, e invece per quanto riguarda la promozione, qui è una bella sfida, perché lo Spezia secondo me è forse la squadra più attrezzata oggi dal punto di vista qualitativo. Ha un allenatore, l'abbiamo già detto altre volte proprio a questi microfoni, italiano, che secondo me è già pronto anche per un salto importante, però il Frosinone zitto zitto ha ribaltato la partita dell'andata contro il Pordenone, e non era secondo me così scontato. Quindi...
No, non era scontato, no, quindi saranno partite difficili. Non dimentichiamoci che Frosinone è la partita anche loro per lottare per il Verce, cioè, giocatori importanti. Lo Spezia invece era partito malissimo, poi l'allenatore, la società e i giocatori sono stati bravi a non voler cambiare mentalità, ma sempre cercando di giocare squadra alla squadra, che ha giocato il calcio migliore. Noi l'abbiamo incontrata alla terz'ultima, ha fatto 0-0, ma con una fatica veramente indescrivibile, perché su 90 minuti forse hanno tenuto la palla a 75 loro. Noi siamo stati bravi a portare a casa il risultato, che ci ha permesso poi con la vittoria quella dopo di salvarci. Però non dimentichiamoci che il Frosinone è un giocatore importante, giocatori che hanno calcato anche in Serie A, e quindi sarà una partita vincente. Bisogna gustarsela.
Sì.
Io anche stasera guarderò i play-out, quindi poi guarderò i play-off per cercare di capire se c'è la possibilità anche di prendere qualche giocatore in queste squadre, perché sono veramente giocatori importanti.
Vabbè, un giocatore che andrebbe preso, io e Benvenuti siamo totalmente d'accordo, è Camillo Ciano, però voglio dire che non si capisce cosa c'entri con la Serie B, però finisce spesso a giocare in Serie B, no Pierpaolo?
Ciano è il classico trequartista,
inutile
che vogliono farlo giocare tutti esterno. Ciano è un trequartista con delle qualità importantissime, un giocatore che ti risolve molte partite. Io l'ho visto anche qua a Cesena, quindi l'ho seguito. È un giocatore che in categoria fa la differenza, non sei quindi forte, e quindi bisogna stare attenti. Non so se stasera giocherà, non lo so dove, però è un giocatore che mi piacerebbe anche allenarlo, dico la verità, perché è un giocatore con delle qualità importanti.
È che in una categoria come la Serie B fa sempre la differenza, anche nelle stagioni un po' complicate come questa, con dei gol pesantissimi di fatto dalla gara col Pisa e in poi. Mister, sei pronto anche a scontrarti e riaffrontare da avversario anche Bisoli Junior, cioè Dimitri, tuo figlio?
Sì, lui adesso sta recuperando dal suo brutto infortunio. È avanti, oggi ha fatto una visita col professor Benazzo, gli ha detto che è molto avanti, quindi di rallentare. Sono convinto che lui a ottobre sarà pronto, perché il lavoro a lui non gli fa paura. È stato sfortunato, una caduta in casa, ha avuto un infortunio serio, però è pronto per sfidarlo, anche se lui voleva rimanere in Serie A con il Brescia, ma poi tutto sommato Cellino invece gli ha detto che deve rimanere a Brescia per una pronta risalita, e quindi sono convinto che sarà un protagonista come ha sempre fatto in Serie B.
Pierpaolo, siccome a me piace sognare, voglio dire, noi ci siamo conosciuti bene ai tempi in cui tu eri anche vice allenatore alla Fiorentina, allora ti chiedo questo: un centrocampo con Castrovilli, Amrabat e Nainggolan può coesistere?
Assolutamente sì.
E Nainggolan che gli facciamo fare in questo ruolo?
Potrebbe fare la mezzala o il mediano davanti alla difesa, dipende come vuoi Amrabat ad operarlo. Io sarei per Nainggolan davanti alla difesa e due mezzale come Castrovilli e Amrabat.
Tanta roba,
tanta roba, qualità e quantità a sfare.
E Raja, ecco, come l'hai visto in questa stagione? Perché io sinceramente credo che quest'anno lui sia tornato il Nainggolan che tutti conoscevamo, tu poi comunque insomma l'hai visto e lo conosci meglio di noi.
Però ha fatto bene, ha dato qualità al Cagliari, nel momento che stava bene ha trascinato fuori dai problemi il Cagliari. Chiaro che se lui ha ancora quella verve, quella voglia di mostrare, ancora uno dei più forti centrocampisti europei. E sono convinto che se si mettesse davanti alla difesa sarebbe ancora veramente, veramente forte. E quindi pensa a te, un centrocampo così, giovane con gli altri due e un po' più esperto Nainggolan.
Mister, apro una piccola parentesi per chiederti un tuo parere. Tu che insomma da allenatore conosci alla perfezione il significato della parola gavetta. Per un allenatore che appunto si è fatto le ossa nelle categorie anche più complicate, che è riuscito comunque a trovare risultati anche in Serie C, quando vedi che una grande squadra come la Juventus si affida ad un allenatore che non ha neanche un minuto alle spalle nella gestione di uno spogliatoio, che sensazione ti lascia questa cosa? Cioè che il ruolo dell'allenatore ormai segue direzioni così misteriose, che è una
professione come adesso che è di moda, di moda. Io gli auguro a Pirlo tutto il bene, perché è un ragazzo che io ci sono stato insieme, è splendido, è stato uno dei più forti centrocampisti.
C'è giocato a Brescia, no, con Pirlo. C'è giocato,
sì,
a Brescia.
Giocato a Brescia. Sì. Tutti dicono che è stato Ancelotti a spostare Pirlo davanti alla difesa, invece io smentisco categoricamente. Fu Mazzone, che lo prendemmo, lo prese il Brescia dall'Inter come trequartista. Mazzone, dopo tre partite, disse che lui doveva diventare mediano davanti alla difesa e di cominciare a iniziare a guardare me, ma non a quei livelli lì. Io giocavo davanti alla difesa e cominciò lui piano piano a metterlo. E nelle ultime partite diventò titolare, io giocavo un po' più, diciamo, un po' più mezzala nel senso di copertura, e lui cominciò lì a diventare il grande centrocampista che è stato a livello mondiale, uno forse dei mediani davanti alla difesa più forti del mondo è stato. Chiaro che completamente si deve dimenticare della propria carriera e inizia un'altra, che è completamente diversa dal giocatore. Evidentemente la Juve ha visto delle qualità importanti, e quindi saprà sorreggerlo nei momenti di difficoltà, e quindi noi allenatori che abbiamo fatto la gavetta ci piacerebbe tutti ripartire dalla Juve, perché male male che vada vinci uno scudetto, esatto. Male male che vada, male, sì. E quindi gli auguro questo, però la gavetta serve.
Ma ecco, visto che tu parlai proprio di gavetta, Maurizio Sarri l'ha ricordato tante volte, anche quando fece, ti ricordi Francesco, la famosa conferenza stampa prima della Coppa Italia, che credo la Juventus non abbiano gradito per nulla, quando lui ricordava le promozioni dall'eccellenza,
la,
no?
Sansovino, eccetera.
La Coppa Italia vinta, però Sarri è arrivato a 60 anni a allenare la Juventus, cioè, secondo te ha sbagliato qualcosa Sarri o ha sbagliato di più la Juve prendendo Sarri? Cioè, di chi sono le responsabilità secondo te di questo addio di Sarri?
Secondo me, quando prendi un allenatore che impronta tutto sul gioco, devi sopportarlo in tutto e per tutto. Evidentemente la Juve conta, quando dicono, e credo che anch'io contino più le vittorie che il gioco a fine se stesso, tu prendi un allenatore che invece fa della sua filosofia migliorare i giocatori, cercare di giocare, e aveva vinto tanto nei dilettanti, nei professionisti, aveva vinto in Europa League. Ma il suo gioco non era nelle qualità della Juve, cioè la Juve la prima cosa che conta è vincere, però se cambi radicalmente devi anche supportarla, secondo me molte volte non l'hanno supportato e i giocatori capiscono questo, e quindi nel momento che non c'è risultato è il primo a saltare l'allenatore.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda è sulla B del futuro, perché ragionando un attimo insomma sulle retrocesse dalla Serie A, le promosse dalla Serie C e chi magari non è riuscito ad andarci tramite playoff o si è salvato all'ultimo, mi sembra una Serie B che a livello di format, di organico, di squadre ancor più equilibrate e competitive per questo complicata
molto,
di quest'anno.
Molto, quest'anno sarà una Serie B secondo me, tutti dicono una 2, ma io non dico una 2, dico una Serie B molto ma molto competitiva. Ci sarà una squadra come il Monza che sta dimostrando che vuole essere fuori categoria e quindi sta comprando a destra e a sinistra. Ci sono le tre retrocesse che saranno protagoniste, poi le solite 5-6, di cui ci metto anche la mia Cremonese, che dovrà lottare per le prime 6 o 7 posizioni. Frosinone se non va su, l'Empoli, lo Spezia se non va su, quindi non faccio torti nessuno. Quindi ci saranno veramente delle squadre importanti. Il Vicenza stesso che avrà un organo importante, e quindi secondo me sarà una Serie B che ci sarà da divertire.
Lo penso anch'io. Senti, prima di salutarti, guarda, noi in questi giorni facevamo una riflessione, no? Perché spesso parliamo dei problemi della Serie C, vediamo anche quali sono le squadre che possono avere tradizione e magari grandi obiettivi, però pensando quest'anno al campionato di Serie B, quando sono tornato dalle ferie, la prima cosa che ho detto, cioè sono stato 2 settimane all'Isola d'Elba, lo dico così, Pierpaolo, da Follonica mi avresti potuto vedere, ti salutavo da cavo, così almeno con la bandierina. Ho detto a Francesco, certo, quello che ha fatto il Cosenza nelle ultime giornate di campionato è straordinario, perché il Cosenza era messo malissimo ed è riuscito a salvarsi.
Direttamente.
No, Pierpaolo?
Ha fatto una cosa straordinaria, cioè era partito benissimo, quando sono andato io aveva gli stessi nostri punti, poi era partito bene, poi si è rimangiato e poi nella fase finale è stato straordinario. Ha girato come noi a 2 punti media a media, quindi vuol dire una cosa straordinaria. Ha fatto un'impresa, si è salvata direttamente, bisogna fare complimenti alla società, ai giocatori e all'allenatore. Ed è l'unica che mi ha battuto, perché ha vinto 2-0 in casa nostra. Con quei 3 punti lì io potevo ambire a qualcosa di più, però diciamo se l'hai meritato, perché lui ha fatto una buona partita, quindi bisogna fargli complimenti.